Mercury Comics. L'Angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole.
Mercury Comics, Andrew ruba il microfono per le interviste in esterna all'Angoliere e ci presentiamo alla Facebook Edizioni.
Sì, buonasera.
Io presento, sono con Cristian Cosocco.
Salve.
Ci parla in qualità di...
direttore editoriale.
Perfetto. Penso sia la prima volta che intervistiamo la vostra casa editrice, quindi se ci puoi raccontare un attimo da quanto tempo siete in attività o insomma cosa avete fatto negli ultimi tempi e come siete iniziati in generale l'attività.
Certamente. Flashbook nasce nel 2001 ufficialmente, ma comincia a pubblicare fumetti asiatici, prima manhwa coreani e poi anche manga giapponesi dal 2003. Io ho cominciato a lavorare con Flash con la mia collaborazione il 1 febbraio del 2006, per cui sono ormai quasi 9 anni. In questi anni siamo una delle caratteristiche che in realtà è cambiata meno di tutte, perché abbiamo iniziato con una politica di uscite moderata, quindi 5-6 uscite al mese. Siamo partiti con delle confezioni di qualità abbastanza alta. Poi comunque il mercato si è standardizzato sull'albo da fumetteria con sovracoperta di materiali abbastanza buoni, mentre allora era una bella novità. Ai tempi i nostri prezzi, 5,90€, erano piuttosto alti, ma erano necessari per poter comunque iniziare dal nulla in un mercato in cui il nostro prodotto era una novità.
Infatti mi sembra di capire che voi siete per la maggior parte indipendenti rispetto
ad
altre case.
Sì, assolutamente, non siamo mai stati legati a un distributore unico, abbiamo sempre voluto essere di indipendenti,
in modo da dare alle fumetterie, al pubblico, uguali possibilità di avere i nostri prodotti alle stesse condizioni. Per noi è sempre stata una scelta fondamentale, e inoltre anche comunque legarsi a un distributore unico voleva dire poi anche andare a sottostare a scelte politiche editoriali che potevano venire magari imposte o condizionate. Noi volevamo invece avere la nostra piena libertà d'azione.
Mi sembra infatti ricordare che molte vostre edizioni, soprattutto all'inizio, fossero strumenti particolarmente di nicchia.
Sì, ma guarda, ti dirò una cosa. Secondo me il manga in sé è un prodotto di nicchia, non è un prodotto di alto consumo che possiamo immaginare in un futuro anche non troppo lontano diventare diventare appannaggio di un pubblico molto generalista, perché è comunque un prodotto fatto da una cultura molto distante, per persone che hanno gusti, che hanno un background totalmente differenti, ed è una cosa strana e bella anche che possa piacere in un paese così diverso, così lontano come l'Italia, come l'Occidente. Ma piuttosto che illudersi che possa diventare un fenomeno di costume, secondo me, secondo noi, è meglio piuttosto coltivare la solida e importante nicchia. Quello che è successo invece nel mercato negli ultimi anni è che invece si è creduto di poter provare a fare il contrario, di dopare fra virgolette il mercato intasandolo, ed è finito con l'implodere.
Infatti stavo giusto, una delle domande che avevo pianificato per più avanti era chiederti cosa ne pensavi dell'attuale mercato italiano del manga.
E secondo me è stato fatto un lavoro simile a quello che si fa con il bestiame, d'allevamento, cioè grandi iniezioni di steroidi per ingrassare la vacca e ottenere più rendita di quella che potrebbe dare. Poi alla fine la vacca muore e tu sei costretto a cercare un altro animale anziché cercare di preservarla in salute.
Quindi è una saturazione del mercato.
Sì, sì, è già imploso, è sotto gli occhi di tutti. La riduzione a un certo punto delle uscite è stata forzata dopo anni in cui l'aumento dell'offerta, l'aumento vertiginoso dell'offerta, corrispondeva a una decrescita parallela della domanda e in più anche una crisi economica che limitava il potere d'acquisto, soprattutto nel campo dell'entertainment o dei hobby.
Passiamo alle novità che porta da Lucca. Ne vedo principalmente due che sono sbandierate molto sul tavolo: Orange, che è dietro alle sue spalle, e O Poveri Noi, che è un'altra serie che ho visto abbastanza spinta nel corso della campagna pre-lucchese.
Sì, sono due serie di cui sono molto orgoglioso. Orange è stato un parto, è stato difficilissimo da portare perché ha avuto una vita editoriale molto travagliata. Innanzitutto premetto che, come ho visto i primi capitoli, sono stato fulminato e ho pensato subito che questo era uno dei migliori manga del genere, ma anche dei manga, anche oltre al genere, comunque migliori che avessi mai letto, sia a livello artistico che di potenzialità proprio presso anche un pubblico non solo giapponese ma internazionale, perché è proprio un soggetto delle intuizioni ottime, oltre a poi uno stile narrativo assolutamente azzeccato. L'autrice però poi ha rotto con la casa editrice originale. Noi avevamo già acquistato la licenza ai tempi presso la prima casa editrice, abbiamo dovuto sospendere tutto e ritrattare una seconda volta con la nuova casa editrice, aspettando che venisse ufficializzata e dovendo poi ribattere di nuovo la concorrenza. Non è stato facile.
Quindi immaginate anche l'aggiunta di quei tempi biblici che ci sono nella trattativa con il Giappone.
Esatto, spesso le trattative durano anche molti anni, non solo un due anni, è capitato anche trattative di 3 o 4 anni addirittura prima di avere una risposta definitiva, e questo magari la gente non lo sa, si chiede ma perché nessuno pubblica questo fumetto qua, e in realtà gli editori si stanno scannando dietro quel fumetto da anni e ancora non c'è una risposta. Noi comunque di solito non ci scanniamo, nel senso abbiamo dei nostri limiti, pensiamo che sia giusto per quanto riguarda il mercato italiano arrivare a fino a un certo livello con le offerte e sopra non andiamo, perché sarebbe appunto come doppare il mercato, cioè noi facciamo offerte che sono superiori a quella che è la realtà poi distributiva in Italia, diamo anche un'idea sbagliata ai partner giapponesi che si aspettano magari risultati di vendita o potenzialità che in realtà non sono vere. E comunque appunto tutta questa fatica fatta per prenderlo dimostra quanto anche sia importante per noi questo titolo, anche perché un po' casualmente e un po' anche per un maggiore interesse nel genere, forse siamo diventati particolarmente forti nel genere di shoujo manga, appunto un po' casualmente, perché non è che volevamo fare solo quello, ma a un certo punto quando hanno cominciato ad aumentare il numero degli editori, il genere più ambito era il manga per ragazzi, e lì si sono scatenate soprattutto le aste a rialzo, quindi tanti titoli a cui eravamo interessati poi non li abbiamo più raggiunti, perché appunto noi non eravamo interessati a partecipare ad aste. Parallelamente c'era meno attenzione e forse un minimo di anche un po' meno informazione riguardo al manga per ragazze. Noi invece lì eravamo un po' più attenti e siamo riusciti ad avere ottimi titoli a quelle che sono le condizioni che noi ritenevamo giuste, e grazie a questo siamo diventati abbastanza popolari nel mercato delle ragazze.
Riguardo una cosa che hai anche citato tu, come editore, in quanto dipendenti siete anche, possiamo dire, relativamente tra le realtà più piccole nel mercato di manga italiano. Questo come cambia i vostri rapporti anche con i lettori, oltre con gli editori giapponesi? Perché per esempio so che siete molto attivi su Facebook, avete un contatto molto diretto con la base che legge i vostri fumetti.
Sì, recentemente siamo molto attivi su Facebook, perché Facebook è diventata una piattaforma interessante per comunicare, ma prima di Facebook eravamo e siamo sempre stati molto attivi anche nei forum. Poi con gli anni i forum si sono un po' spogliati e per la frammentazione, mentre prima c'erano forum generali degli amanti del manga, del comics o della bande dessinée, e poi sono trasformati in tipo 5 forum dedicati a Naruto in guerra fra di loro, e poi chi va in un forum va nell'altro, si limita anche poi lo scambio, l'interscambio di opinioni e di informazioni fra i lettori, per cui ben è venuto Facebook da questo punto di vista, perché ha dato di nuovo la possibilità di riaggregare un pubblico che era stato un po' frammentato. E sì, in realtà è molto bello rappresentare una realtà editoriale medio-piccola, perché mi dà la possibilità, a me che faccio da portavoce, di interagire in maniera molto diretta con il pubblico, con i lettori, con il fandom, che non vediamo come una cosa separata da noi, cioè noi stiamo di
non
qua,
come un cliente,
voi state di là, ma siamo tutti all'interno di uno stesso universo ed è un interscambio, perché io do a te, tu dai a me, e entrambi riceviamo e diamo, e siamo necessari l'un l'altro.
Sull'altra serie appunto che dicevamo, avete portato a
poveri
Luca,
noi.
È una cosa venuta in mente nel guardare anche le pubblicazioni appunto di altri editori, quindi guardando in generale il mercato del manga, che generi un po' portati appunto da Poveri Noi, quindi la commedia, sì, la vita quotidiana, siano un po' sottorappresentati nel nostro paese rispetto magari alla Francia o ad altri mercati, insomma, in giro per il mondo.
È vero.
E secondo te c'è una ragione particolare? Avete idee a riguardo, insomma, di prendere altri titoli di questo tipo, se va bene ovviamente questo esperimento? O come la vedete in generale voi questa cosa qua?
Ma non so spiegare la ragione.
Sì, è un po' vaga, naturalmente.
Il fatto è che effettivamente le sitcom e i fumetti cosiddetti slice of life in Italia faticano molto. Non ho idea di quale sia la causa. Ho tante idee su quali sono le cause di tanti fenomeni, cioè, ma questo francamente me lo spiego poco. Forse perché siamo abituati a un fumetto di tipo più avventuroso, più sopra le righe. Ricordo che magari quando ero al liceo avevo una discussione con un amico appassionato di comics, in particolare di X-Men, e io ai tempi ero folgorato con Video Girl Eye, fumetto che mi ha fatto innamorare quando ero adolescente, ma che poi ho un po' rivalutato col senno di poi. Ma a quei tempi, insomma, mi piaceva un sacco. Mi dicevo che lui diceva, e lui sosteneva che lui non ne fregava niente di vedere i piccoli problemi di gente di ogni giorno. Lui voleva storie avvincenti, importanti. E forse questa mentalità è comune all'italiano, mentre in Francia la tradizione delle bande dessinée dà al fumetto un spessore culturale molto maggiore. Il fumetto si trova in libreria in Francia, non dimentichiamolo, il fumetto, la Francia è culla che accetta poi il fumetto di tutte le provenienze geografiche con la stessa dignità, mentre il manga in Italia per essere accettato ha dovuto faticare tantissimo. Lì invece si trovano poster di Mebius, si trovavano già, ma 15 anni fa, poster di Mebius con a fianco Miyazaki o Otomo, era lo stesso, lo consideravano comunque prodotti di cultura. Qua in Italia il fumetto è diviso in giornalini per bambini e fumetto d'autore, che però spesso è difficile definire proprio d'autore, finché è Ugo Pratt, è vero, è d'autore, oppure non so, Manara, che io trovo, mi scusi il maestro Manara, ma io trovo un argomento molto sopravvalutato, per quanto bene disegni, poi il contenuto è poverino, e non c'è niente nel mezzo, probabilmente perché storicamente in Italia i fumetti sono arrivati forzatamente, hanno preso fumetti nati in America, pubblicati su giornali, su quotidiani, per cui diretti a un pubblico adulto e di media cultura, e venivano cancellati i balloon e messe delle filastrocche per trasformarli in un entertainment per rampolli della media borghesia. Quindi una cosa nata per adulti viene trasformata in qualcosa per bambini. Quindi è come un imprinting, no? Non si esce da questo schema. E oppure noi comunque, in Giappone è stato da molti definito il nuovo Mason Ikkoku, ma questo non vuole essere un'iperbole per lodarlo e dire abbiate aspettative di capolavoro assoluto. È un fumetto molto carino, molto divertente. L'accostamento è naturale perché il soggetto, le premesse e anche alcune citazioni vere e proprie richiamano inevitabilmente il capolavoro della Takahashi. Io lo trovo molto molto godibile, perché è bello rivedere quel tipo di schema 30 anni dopo, quindi con una sensibilità basata sul Giappone contemporaneo e non quello degli anni Ottanta, con poi degli stereotipi di personaggi contemporanei, quindi la protagonista Tsundere, dopo che la stessa Takahashi inventò in un certo senso il genere Tsundere con un'altra sua opera, che era la Mu. È divertente, molto carino.
Tre domande rapide per concludere. La prima, se avete già qualche piano per il futuro, avete detto che annunci a Lucca non ne avreste fatti.
No, perché dunque ne abbiamo al momento un po' pochi, proprio per la questione che noi non corriamo, vogliamo mantenere il nostro ritmo di 5-6 uscite al mese senza strafare, e quindi nel momento in cui abbiamo serie in corso non è che possiamo prenderne continuamente, perché poi cosa facciamo? Le annunciamo e non le pubblichiamo, che senso ha? Cerchiamo. E quindi nel momento in cui sono pochine, in un periodo in cui tutti annunciano molto, fare pochi annunci rischia poi di mortificarli, no? Farli sparire. Quindi riteniamo più saggio valorizzarli in un secondo momento.
Altra domanda molto rapida: uno dei pochi fumetti che avete, come dire, preso voi e dico pochi nel senso davvero di certo spessore, ed è Five Star Stories. Ne è stato recentemente annunciato che sarebbe ricominciata la serie anche con una nuova edizione. Per caso avete già in mente di proporvi ovviamente per il 13° volume o di fare una nuova edizione a riguardo? O...
Allora, quando parlavo di tanto dire durate anche 4 anni, una di queste è stata Five Star Stories.
Penso che sia italiana l'unica edizione fuori dal
l'unica
Giappone.
L'unica edizione occidentale, a parte quella che uscì negli anni 90 in America a fascicoletti, che era però prodotta direttamente dall'allora editore dei diritti in Giappone. Questa è la prima edizione occidentale di un editore occidentale. E francamente non mi spiego come mai in Francia ancora nessuno l'abbia fatto, ma tant'è. Five Star Stories è stato sbloccato quando Nagano, il suo autore, ha finito il suo lunghissimo progetto di lungometraggio che era Got It Made. Una volta che l'ha concluso, ha cominciato a farlo proiettare, a presentarlo, ha potuto riprendere con i suoi tempi ovviamente Five Star Stories. La riedizione giapponese non è altro che appunto una ristampa con pochissimi cambiamenti, si tratta magari di pagine iniziali cambiate perché poi magari gli autori hanno ripensamenti, ma non è, diciamo che non sono cambiamenti che possono giustificare poi una riedizione in Italia. Però sicuramente quando arriverà il momento in Giappone di vedere finalmente il 13° volume, ovviamente noi ci saremo, perché è un'opera troppo importante. Anche se devo dire una cosa che lascia un po' l'amaro in bocca è constatare come i risultati in termini di vendita sarebbero stati drasticamente migliori se lo stesso fumetto fosse già stato pubblicato negli anni 90 e poi ristampato oggi, che è una cosa strana, dice, ma come una cosa che è già stata stampata vende di più a ristampare dopo? Eh sì, perché in Italia c'è questa mentalità ancora, appunto l'imprinting, no? Ciò che viene fatto all'inizio poi è sempre così. Allora i mitici primi manga pubblicati negli anni 80-90, fine anni 80, inizio anni 90, no, negli anni 80 c'era quasi niente, inizio anni 90, erano, sono quelli che poi devono ritornare. Il nostro, per esempio, l'esempio nostro più lampante è Five Star Stories 2001 Nights di Hoshino. Fu pubblicato ai tempi in edizione non completa da Granata Press e noi lo pubblicammo con enorme successo, però gli altri fumetti dello stesso genere, dello stesso autore, invece sono stati ignorati perché non si portavano l'eredità della Girella, come viene detta in genere.
Ultimissima domanda flash, proprio risposta sì, no, forse. Avete pubblicato già ben due opere dello stesso autore, Mizukami, Samidare e Creature Arcane. Se non sbaglio che ce n'è una terza attualmente in corso. Avete per caso cose bolle in pentola o avete pensato a portare anche questa?
Non lo so.
Ok, basta il forse, perfetto. Allora, noi ringraziamo appunto Christian per la disponibilità. Qui Andrew, Rana di Pronti Digitale, Mercury Comics. Ci trovate comunque questa intervista sul nostro blog e grazie.
Saluti a tutti e rock and roll!
Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.